87,9, non dovrei iniziare con e quindi, però mi viene, non posso farci nulla. 12,45 minuti primi, iniziamo questo primo redazionale per ricordare Valerio Verbano, che ci porterà appunto alle iniziative che poi ci saranno nella settimana del 22 febbraio, in particolare sabato il corteo e poi il concerto a Piazza Sempione. E volevamo, come radio appunto, come ogni anno d'altronde, però questo in particolare, andare a raccontare proprio Valerio ieri, la sua storia, il ragazzo che era, e per arrivare a capire poi come si arriva ad uccidere un ragazzo anche diciottenne. E appunto questo è il primo redazionale, i prossimi li faremo nei sabato successivi a partire dalle 12, se ci riusciamo. Ciao, innanzitutto saluto insomma i miei ospiti. E allora, tu eri un compagno di classe di Valerio. E allora, innanzitutto vabbè, l'emozionalità di parlare per radio, questo lo ricordo, così gli ascoltatori e le ascoltatrici avranno pietà della nostra trasmissione. E raccontaci un po', insomma, che voleva dire essere studente in quegli anni. Innanzitutto raccontaci un po' l'anno, che anno siamo, che scuola state facendo.
Allora, stavo parlando del liceo del 75, degli anni dal 75 in poi. Ovviamente sono anni turbolenti, anni in cui c'è, anche dopo il 68 e 69, comunque continua una grossa conflittualità di classe, il lavoro, gli operai. Ovviamente il movimento degli studenti, con varie organizzazioni, ma anche proprio l'assemblea funzionava dentro i vari istituti, e l'assemblea chiamava, organizzava momenti di propaganda, momenti di costruzione di attività. Questi momenti che venivano interrotti spesso e volentieri da purtroppo loschi figuri che continuano a intervenire anche ad oggi. I fascisti sono stati la manodopera dei padroni su questo, e lo sono, su questo non ci sono dubbi, cui gli studenti, dei ragazzini di 14-15 anni si dovevano per forza di cose confrontare, diciamo così. E quindi diciamo, lo studente si trova coinvolto nella sua stessa essenza di studente, cioè devi difendere la scuola perché vengono o stanno venendo i fasci, da così erano le situazioni. Quindi cominci a conoscere i più prepotenti, cominci a conoscere quelli più in vista, e poi ti accorgi che si muovono, che sono liberi, che sanno dove sei, che ti aspettano sotto casa, insomma. E a qualcuno, siccome l'inchiesta era una forma molto usata dopo, diciamo, dal 68 in poi, ma penso comunque nel movimento di classe è sempre stata usata, e Valerio Verbano, in mezzo appunto a queste situazioni turbolente, è stato un ragazzo che poi, abbastanza in silenzio, si era armato di una macchinetta fotografica. Un giorno lo vedemmo arrivare appunto con una macchinetta fotografica, stile giornalista. Aveva cominciato a fare la sua opera di ricerca, di ricostruzione, di controinformazione di quello insomma, che poteva avvenire nel territorio romano.
Allora, dici un attimo il quartiere, dove stavate, la scuola, dove stavate, e com'era proprio la conformazione dei quartieri. Un quartiere.
Stiamo parlando di Valmelaina Tufello, anche se la scuola è il Nuovo Salario, in teoria sarebbe stata in un posto un po' più alto locato, però i quartieri sono Montesacro Basso, Villaggio Angelini, c'erano ancora le baracche, ecco, mi ricordo, c'erano ancora le baracche. Che adesso noi pensiamo solo ai zingari
e siamo parlando del
70. E immigrati ci sono, sì, ma dureranno fino al 77, non mi ricordo precisamente quando le leveranno, ma Prati Fiscali Vecchia se la ricordano ancora tutti quanti, ancora nel quartiere se ne parla, insomma. Quindi le zone erano zone popolari. Piazza dei Lugani è una piazza del Tufello dedicata ai partigiani, via Scarpa, ci sono i morti delle Fosse Ardeatine, insomma. come si chiama? Un immobile che sta lì a via Val Melana viene soprannominato Stalingrado. Sono i quartieri, sono quartieri in cui almeno un terzo sono case occupate. Via Monte Cervialto, via Gabriele Casati, Serpentara Alta. E per esempio, tra le altre cose, ci ricordiamo le scorribande dei picchiatori a chi faceva i presidi sotto le case. O addirittura i picchetti contro i picchetti degli operai. Quindi non era un problema, diciamo, soltanto un problema studentesco quello di confrontarsi con una violenza di destra che il padrone, diciamo, ha sempre usato.
E la vostra scuola, diciamo così, si inseriva in questo quartiere?
La nostra scuola, l'Archimede, sì, è stata una scuola, era molto molto mobile, c'era la FIGC, oltre che tutte quante, diciamo, le varie sfaccettature.
Ricordiamo la FIGC,
l'operaia, lotta continua, no, c'erano tutto, in senso...
Perché, la FIGC, no, era allora, diciamo così, dei giovani del Partito Comunista.
Sì, ma la FIGC da allora, a confronto adesso, sarebbero rivoluzionari, nel senso, se ci fosse la stessa mobilitazione in questi... si può dire? Questi anni, in questi tempi, comunque, o erano costretti a inseguire l'onda, ma anche il Senato stesso era costretto a inseguire i nuovi giovani che si sono inventati lo sciopero selvaggio nelle fabbriche del nord, sono stati immigrati del sud a inventare il gatto selvaggio, insomma, forme di sciopero che il sindacato non riusciva a contrastare e a contenere. Diciamo che comunque una cosa che mi era venuta di pensare questi giorni è che comunque dei ragazzi, ragazzini, 14-15 anni, si trovavano comunque a dover affrontare dei ruoli che forse qualche adulto avrebbe dovuto affrontare meglio, insomma, perché comunque la sicurezza della democrazia, salvaguardia della democrazia, non poteva passare attraverso la difesa dai servizi segreti, dalla polizia, dai fascisti e da chiunque, insomma. Arrivavano denunce, cioè il preside denunciava ai questori i compagni più attivi, quei studenti che si mettevano in mostra di più alle assemblee. Le assemblee comunque sono, man mano che si andava avanti, 77-77, sono state osteggiate sempre di più, attenti agli infiltrati, attenti, cioè, ogni motivo era buono per non entrare nei contenuti. E alla stragrande maggioranza, se non si faceva appunto contro inchiesta, se non si andava a vedere e a cercare le collusioni che ci potevano essere fra queste varie figure, se non c'era qualcuno che rischiava comunque e lo faceva, tante cose, anche se sulle stragi, comunque sulle grosse stragi in Italia, mi sembra che non è che ci sia stata pazienza. Si sa la matrice politica, vabbè, quella è certa, però ovviamente gli occulti, i padroni occulti restano sempre abbastanza oscuri, nonostante il sacrificio dei ragazzi come Valerio, ma non solo Valerio, insomma, a Milano, cioè, ce ne sono stati dappertutto, insomma, Rostagno, comunque ce ne sono, insomma.
Sì, diciamo che sicuramente erano degli anni in cui c'era...
Si rischiava solo per fare controinformazione,
e si rischiava anche la cosa che mi, insomma, che colpisce comunque, secondo me, della storia di Valerio, ma posso pensare, insomma, appunto a Milano, hai citato Fausto e Iaio a Milano, eccetera, comunque della... anche un po' solitudine, è un po' brutto come termine, però anche della singolarità, cioè come persone singole ci si sentiva forti di qualcosa che c'era dietro, oppure muoversi da solo così, fare un'inchiesta da persona da sola, cioè come poteva avvenire questa cosa?
No, forse non mi sono spiegato prima. Questo movimento comunque nelle scuole, questo io perché ho fatto esempio anche la FIGC o chiunque, i cani sciolti, questo fermento in qualche modo ti portava a interessarti, se no non si faceva un'assemblea di 1000 persone in un istituto scientifico a caso. Poi non tutti, ovviamente, per 10.000, insomma, motivi personali, non tutti possono poi perseguire una militanza precisa, però comunque tutti, cioè, c'era questa voglia di stare insieme, le occupazioni, si stava insieme, si costruivano i laboratori, questi laboratori erano anche laboratori di inchiesta, solo che evidentemente per accedere a alcune informazioni, qualcuno ha pensato, ma penso comunque sia pure abbastanza vero, che meno si sapeva in giro e più c'è la sicurezza proprio per te stesso, che vai a indagare.
Allora, io volevo continuare il giro per andare invece, vabbè, questa è la situazione di Valerio, come operava, stiamo parlando degli anni 70, poi arriva gli anni 80, insomma, e Valerio viene ammazzato per questo. Volevo che raccontassimo un po' come...
Prima l'arresto e la criminalizzazione.
Raccontassimo un po' la storia, non so se lo vuoi fare tu, lo vuole fare Fischio. Diciamo, cosa succede quando uno fa inchiesta, cioè quando si occupa di andare a controllare, a capire, a scavare, a denunciare?
Si espone.
Si espone.
E quindi una volta che ti sei esposto, probabilmente entri in un gioco che prescinde, diciamo, dalle tue intenzioni, almeno iniziali. Come diceva giustamente chi mi ha preceduto, insomma, gli anni sono anni abbastanza vivaci sotto il profilo dei comportamenti, della ricchezza dei bisogni, delle forme organizzative, e in un contesto in cui tutte queste forme e comportamenti convivono, la scelta che si è fatta da parte di tanti di noi comunque di misurarsi anche su un terreno di conflittualità permanente porta a delle conseguenze anche di carattere penale. Valerio fu arrestato nell'aprile del 79 perché insieme a un altro gruppo di compagni stava preparando una specie di petardone, insomma, stavano giocando al piccolo chimico per certi versi. Quell'arresto determina una serie di conseguenze che appunto vanno molto al di là della reale rilevanza del comportamento, del fatto reato che viene attribuito a Valerio, perché da quell'arresto naturalmente, come sempre avviene in queste situazioni, partono una serie di perquisizioni domiciliari. In esito alla perquisizione domiciliare svolta presso l'abitazione di Valerio, la polizia rinviene alcune cose che vengono sottoposte a sequestro. Una di queste è una specie di scacciacane, insomma, una piccola arma da fuoco che viene rinvenuta e che comporterà a carico di Valerio una condanna per la detenzione di questa cosa, che naturalmente non è consentita. Col senno di poi dovremmo dire che la detenzione di quella cosa era probabilmente dovuta proprio alla preoccupazione che nutriva Valerio di poter subire aggressioni, attacchi all'interno della sua abitazione. Ma oltre a questa piccola arma viene rinvenuto un dossier nell'ambito del quale sono riassunti tutti i termini di questa attività di controinformazione che veniva ricordata prima, ma che è un'attività, voglio dire, abituale in quel periodo, è un'attività che svolge chiunque intende in qualche modo capire con chi si ha a che fare, e chi è interessato a in qualche modo riuscire a individuare le fonti dalle quali Valerio ha assunto quel tipo di informazioni, fa in modo che questo famoso dossier sparisca nel volgere di pochi mesi dall'ufficio corpo di reati. Sappiamo dalle inchieste che sono state svolte successivamente che quel dossier arriva sul tavolo del pubblico ministero, che all'epoca è l'unico incaricato di seguire, diciamo, tutto l'ambiente neofascista a Roma, e che è il PM Mario Amato.
L'unico,
e vabbè, poi questa è storia ormai, sì, giudiziaria, infatti, no? Il pubblico ministero che entra in rotta di collisione col capo della Procura della Repubblica di Roma, che allora era Giovanni De Matteo, che chiede di essere ascoltato dal Consiglio Superiore della Magistratura per denunciare la situazione di isolamento in cui versa, il fatto che gli vengano rifiutate diciamo gli strumenti e le risorse che viceversa lui ritiene necessarie per poter sviluppare le indagini sull'ambiente del neofascismo più o meno organizzato romano, insomma tutte cose che hanno costituito oggetto di pubblicazioni, di inchieste e di quant'altro, tant'è che Mario Amato viene ucciso poi a distanza di qualche decina di metri dall'abitazione di Valerio dopo circa quattro mesi, insomma, nel giugno del 1980. Questo dossier arriva sulla scrivania di Mario Amato e non sappiamo se prima o subito dopo l'omicidio dello stesso pubblico ministero, scompare, diciamo, dagli uffici della procura. Per tornare alla domanda iniziale, cosa accade a seguito dell'arresto? L'arresto innesca una serie di conseguenze che arrivano fino al 22 febbraio del 1980. L'arresto viene eseguito, come dicevo prima, per un episodio che tutto sommato rientra nella normalità di quegli anni, nella normalità dell'autodifesa, nella normalità dell'organizzazione, nella normalità dei rapporti di conflitto che vedono contrapposti nei quartieri, diciamo, le espressioni più o meno organizzate del movimento di quegli anni, all'insorgenza invece di gruppi molto aggressivi nell'ambito della destra romana, cioè non parliamo solo del movimento sociale, parliamo di Terza Posizione, parliamo di una serie di scheggi ulteriori che si organizzano con lo scopo precipuo di impedire alla sinistra autonoma, alla sinistra di movimento romana, insomma, di proseguire nelle battaglie che in qualche modo nascono nel 77. Insomma, Roma ha questa particolarità rispetto alle altre città.
Nel senso che più al nord il 77 viene visto più come una, almeno io, diciamo così, poi si arriva all'80, quindi è più un anno di decadenza, no? Più si va, no, il movimento, vabbè, per un po' più. Invece Roma, in qualche maniera, le occupazioni sono maggiori, c'è tutta
Roma, il movimento dell'autonomia operaia, l'organizzazione, i comitati autonomi e tutte le esperienze successive. In realtà il 77 romano si trascina fino ai primissimi anni 80, le battaglie antinucleari, l'auto-organizzazione dei lavoratori del Policlinico, dell'Enel, insomma c'è un'espressione, una ricchezza generale in cui sicuramente nelle difficoltà determinate da una fase nella quale si deve fare i conti con quello che accade, con l'assalto cosiddetto al cuore dello Stato e quindi la vicenda innescata dal sequestro e dall'omicidio di Aldo Moro, comunque Roma mantiene una sua radicalità di comportamenti e di forme d'organizzazione autonome rispetto ai sindacati, ai partiti, al quadro istituzionale, che comunque è una caratteristica, forse, e in questo saremo forse romanocentrici, insomma, è una caratteristica molto, molto centrata appunto sulla metropoli per come la conosciamo in quegli anni. In questa forma d'organizzazione reticolare, insomma, per chi l'ha vissuta tutta la polemica tra l'autonomia centralizzata e l'autonomia diffusa, ci sono una serie di fatti che avvengono e che vedono ricomporre esperienze diverse nell'ambito per esempio degli attivi territoriali, nell'ambito di forme organizzative cosiddette di movimento. Ora non voglio annoiare chi mi sta ascoltando sul problema rapporto Soviet-partito, però insomma una ricchezza di riflessione che in qualche modo cerca di tradursi materialmente nella capacità di dare sostanza organizzativa a migliaia e migliaia di giovani che mantengono fermo il loro punto di vista, che è un punto di vista critico nei confronti dell'esistente. In questa vicenda Valerio, al pari di altre centinaia di compagni, misura il suo impegno sulla necessità di contrastare i fascisti. Chi sono i fascisti? I fascisti sono quelli che hanno rapporti con il mercato nascente, massificato della droga, e per certi versi anche la vicenda di Fausto e Iaio di Milano rimanda allo stesso tipo di problema. Sono quelli che hanno rapporti con le forme di criminalità organizzata nascente e che naturalmente vedono con un certo fastidio la presenza, diciamo, di istituti consolidati di rappresentanza popolare, proletaria, operaia dentro i quartieri, al di là, voglio dire, di tutte le questioni cinematografiche o narrative sulla Banda della Magliana, però insomma questa è in sostanza la vicenda. Certo, Giuseppucci ne era un amico di compagni, insomma, tanto per segnare, né Danilo Abbruciati. E insieme a questi connubi che hanno formato oggetto poi di tanta narrativa e letteratura specialistica sul campo, ci sono dall'altra parte quelli che, insomma, non gli sta bene lo spaccio di rovina, non guardano con particolare favore alla presenza dei fascisti davanti alle scuole, che si impone con modalità aggressive, violente, eccetera, e si organizzano per contrastare questi signori. La storia di Valerio è questa, quella di tanti altri compagni che come lui hanno dato battaglia nei confronti dei fascisti nei quartieri e davanti alle scuole.
Io volevo tornare a Fabrizio, è il 22 febbraio del 1980, cosa succede a casa di Valerio? Così finiamo di raccontare insomma la storia di Valerio.
Allora, per come, come stanno le cose adesso, allora Valerio era preoccupato e era, veniva accompagnato, comunque cioè, si prendeva alcune precauzioni da cose insomma, che poi sono sapute bene dopo, diciamo, no? ai più, diciamo. E niente, un gruppetto, adesso non mi ricordo, due, tre, insomma, qualcuno suonò alla porta di casa di Valerio un pomeriggio?
L'ora di pranzo.
Incappucciato, dicendo che erano amici di Valerio che stava aspettando, insomma, la madre abituata, insomma, via vai, insomma, di Valerio, insomma, di compagni su e giù, aprì la porta, invece era un piccolo commando che, insomma, aggredì i genitori, li legò praticamente, e li chiuse in camera da letto e praticamente attesero il ritorno di Valerio, che appena entrato si accorse subito comunque della situazione, ci fu una colluttazione, questo è sicuro, non si sa ben chiaro che cosa volessero, se cercassero il dossier, se c'era un interrogatorio da fare, fatto sta insomma che lo freddarono e insomma, scapparono via lasciando i genitori ovviamente non ridire in una situazione del genere. La madre ancora si ricorda le urla di Valerio. Ci fu un testimone, io mi risulta, nel palazzo che li vide, che non parlò, però parlò e ritrattò. Comunque, cioè, un bel agguato.
Prendi, c'è un altro microfono, prendetelo insieme così.
No, quello che, appunto, per tornare alla stagione Radio Onda Rossa chiusa, se ricordo bene, perché ai primi dell'80 un blitz della Digos ordinato dalla Procura della Repubblica di Roma impose la chiusura di Radio Onda Rossa e l'arresto di alcuni compagni che allora facevano parte della redazione, per cui la redazione era ospitata all'epoca nell'allora Radio Proletaria. E quindi la notizia dell'omicidio di Valerio, per esempio, io l'ho appresi da un lancio immediato, all'epoca cioè, eravamo tutti sintonizzati sulla radio 24 ore al giorno, contestualmente alla chiusura di Radio Onda Rossa ascoltavamo Radio Proletaria, e all'epoca un compagno di Radio Proletaria interruppe le trasmissioni per comunicare subito che era successo questo fatto orribile dentro casa di Valerio e chiamava tutti alla mobilitazione. Noi ci vedemmo sotto il liceo Archimede, ma a distanza credo di due ore dall'omicidio, e da lì arrivammo poi in corteo sotto casa di Valerio. Ricordo che gli equipaggi di 3-4 blindati, se a Piazza degli Ogani, se ricordo bene, perché arrivammo prima a Piazza degli Ogani e poi sotto via Monte Bianco, si misero di traverso per non farci arrivare sotto casa, perché il clima era quello. Già, voglio dire, in quei mesi scendere in piazza era sistematicamente vietato dalla Questura di Roma, che imponeva naturalmente il divieto a manifestare per ragioni di ordine pubblico, la chiusura della radio, i tentativi di chiudere le sedi, insomma tutto quello che appartiene alla memoria di chi c'ha 50 anni e più come noi in questo. Beh, parlo per me, sì, lo so, parlo per me. E quindi volevano addirittura impedirci di manifestare dopo l'omicidio di Valerio. Se solo credo l'intervento di un commissario, mi sembra di ricordare lì del quarto distretto, tantinello più consapevole degli altri, delle conseguenze che sarebbero state determinate da quel gesto crudele e assurdo, ci consentì di superare questo blocco per arrivare poi sotto casa di Valerio e infine a Piazza Sempione. Però appunto, tanto per ritornare al clima, diciamo, i locali nei quali adesso stiamo parlando e che sono i locali storici di Radio Onda Rossa all'epoca erano chiusi sotto sigillo, perché qualcuno si era inventato che anche a proposito della radio c'era da indagare relativamente a fattispecie di reato molto gravi che comportarono appunto la cattura di alcuni redattori e la latitanza per un periodo più o meno lungo di altri compagni che fortunatamente si sottrassero all'esecuzione di questi ordini di cattura.
Come cambia il clima dopo a Roma? Non so chi vuole rispondere, dopo l'uccisione di Valerio. C'è, c'è qualcosa che cambia nella città di Roma?
In realtà, voglio dire, il comportamento, la determinazione a chiudere per sempre la partita con questi figuri ed evitare che episodi del genere potessero ripetersi era una determinazione già precedente all'omicidio di Valerio. Cioè, basta ricordare che nel febbraio del 78 avevano ucciso Roberto Scialabba a Piazza Don Bosco. L'anno prima, nel 77, c'era stato l'omicidio di Walter Rossi. Uno stillicidio di aggressioni continue si era perpetrato nel corso di quegli anni. E un anno prima dell'omicidio di Valerio, sempre a Montesagro, un compagno di lotta continua era stato sempre aggredito, sia pure davanti alla sua abitazione. Aveva aperto la porta e gli avevano sparato sulle gambe. E quindi la volontà di chiudere e di evitare che questi episodi potessero ripetersi era già precedente ed è proseguita nei mesi e nel periodo successivo. Voglio ricordare che la lapide che oggi è sotto casa di Valerio, noi provammo ad apporla nel settembre del 1980, dopo 6 mesi dall'omicidio di Valerio. Anche in quell'occasione la Questura di Roma ci impedì, o meglio, voleva impedirci materialmente di manifestare per ricordare in quella forma Valerio attraverso la posizione di questa lapide. E a seguito di quegli episodi, perché naturalmente noi non accettammo il divieto della Questura, a seguito di quegli episodi per un lungo periodo anche convocare delle manifestazioni in via Montebianco per ricordare Valerio creò una serie di problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma noi insomma dell'ordine pubblico ce ne siamo sempre fregati per certi versi e quindi abbiamo continuato a manifestare.
Perfezionate nei pomeriggi alla SNAI e mi nudo ingenuamente di colpirli dritto al cuore, insultando, bestemmiando il loro Dio, ma poi rido di me.
frammento, io ho ancora da imparare, molto da imparare, e mi illudo ingenuamente di colpirli dritto al cuore, insultando, bestemmiando il loro Dio, ma poi rido di me, poi rido di me.
E sulla linea di Greta, torniamo in diretta dagli 87.9 e arriviamo al funerale di Valerio Ferbano.
Sì, si diceva che cosa accade dopo, che cosa accade a distanza di oltre 20 anni, ce lo dice più o meno in realtà la realtà quotidiana di questa città, malgrado le aggressioni, malgrado la violenza, tutto è cambiato e magari ora ci arriviamo, basterebbe pensare al ruolo egemone che la destra ha assunto purtroppo in questa città per capire che oggi il problema è, e la sfida si pone su tutt'altro piano che non quello, diciamo, del tentativo di occupare i territori, no? È una sfida molto più complicata. Ma diciamo che all'epoca
tu non c'avevi 50 anni.
Quella vicenda, no, quella vicenda ovviamente ha attraversato la memoria, insomma, di questa città, di una parte ribelle di questa città, insomma, di chi in qualche modo ha sempre cercato di partecipare in prima persona alla storia che si faceva, alle battaglie collettive. E credo che nulla come le immagini, ad esempio, dei funerali di Valerio Ferbano raccontassero quella stagione, perché eravamo usciti dagli anni 70, no? In qualche modo, con tutto quello che era accaduto, si stava probabilmente incominciando ad immaginare anche all'interno dei movimenti il prima e il dopo, il passaggio, i nuovi ceti, i nuovi soggetti, le nuove soggettività che si stavano esprimendo. Quel che è certo è che in quella stagione il rapporto dello Stato, delle istituzioni con quanto accadeva nei movimenti sociali era rimasto esattamente lo stesso tipo. I funerali di Valerio, che sono appunto del 1980, potrebbero essere predatati, no? C'è l'idea di impedire un funerale di muoversi per la città, un funerale di pugni chiusi e bandiere rosse, di ragazzini, di adolescenti, magari arrivati dai quartieri in qualche modo per partecipare. C'era una grande occasione collettiva, una grande testimonianza collettiva di dolore e di rabbia allo stesso tempo, a cui si risponde appunto con le cariche che arrivano fin dentro le lapidi del Verano, con l'inseguimento, diciamo, delle persone che partecipano ai funerali, quindi un misto di compagni, parenti, affetti, quel sentimento popolare che forse all'epoca ancora si poteva registrare, non solo dietro la, no, si è parlato, che ne so, i funerali di Berlinguer, adesso senza fare, però quel sentimento popolare che in quella stagione accompagnava anche quella sinistra oggi un po' reietta, no, che sembra non abbia mai avuto un sedimento popolare. Ecco, questo era un po', credo, il clima di quella stagione. Tra l'altro la radio ha avuto per anni una canzone che ricordava quei funerali, adesso non so se non so nemmeno mai, non ho mai ben saputo chi l'ha incise, no? Credo fosse un 45 giri con due canzoni dedicate a Ferbano, adesso magari voi lo sapete, insomma, se poi lo possiamo dire. No, io volevo dire soltanto brevemente qualcosa sulla destra, perché è evidente che nella memoria di questo paese, dove ci sono molti buchi, e molti buchi riguardano proprio quella cultura degli sconfitti del 45, che in modo violento, sanguinoso, terribile ha continuato ad essere protagonista di molte pagine della storia italiana. Su quella storia ci sono molti buchi, ci sono molte mezze verità, ci sono processi finiti dicendo, penso allo stragismo, Piazza Fontana, i colpevoli potrebbero essere quelli, forse lo sono, ma sono passati per 3 gradi di giudizio, quindi non possiamo più toccarli, eccetera. Proprio la vicenda della violenza fascista a Roma nel periodo che va dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, da questo punto di vista ci interroga per vari elementi. Allora, il primo elemento, diciamo molto sommariamente, chi erano questi fascisti? Chi erano i gruppi violenti e talvolta gruppi di fuoco che si muovevano nel territorio metropolitano? Allora, erano intanto giovani che entravano e uscivano, come è stato testimoniato in molte vicende giudiziarie e in molta memorialistica anche di parte, penso ad esempio al libro che Giusto Fioravanti ha scritto insieme a un giornalista in cui racconta, no, la vicenda della formazione dei NAR. Il movimento sociale era stato per mezzo secolo la casa madre di tutti i neofascisti. In quella stagione, sotto diciamo una pressione ulteriore di violenza, di protagonismo da parte di molti giovani, le sedi del Movimento Sociale Italiano in alcuni quartieri di Roma diventano dei luoghi aggregativi che vanno al di là, diciamo, della formazione del partito, no? Raccolgono gruppi di giovani che poi si muovono sul territorio con modalità diverse, quelle della politica tra virgolette tradizionale, anche se per tradizionale per i fascisti dobbiamo sempre pensare al supplire alla mancata adesione sociale, al mancato consenso con la violenza, cioè imporre quello che non si può fare, diciamo, convincendo, no? Tanto per capirci, i cittadini della città. E in alcuni quartieri, penso Monteverde, penso Prati, penso l'Appio Tuscolano e molte altre sezioni ancora, si forma una nuova generazione in qualche modo, una generazione che è al contempo missina, nel senso che partecipa alle iniziative di piazza del Movimento Sociale, le adunate oceaniche di Rauti Almirante a Piazza del Popolo, che fa le braccia nei servizi d'ordine, negli attacchinaggi, nelle campagne elettorali, eccetera, e che contemporaneamente coltiva anche una ulteriore ipotesi violenta, ancora più esplicitamente criminale, se non, diciamo, barra terroristica, quella che poi via via prenderà forma in diverse organizzazioni, Terza Posizione, i Nuclei Armati Rivoluzionari e altre formazioni minori. In quella stagione, credo che vada ricordato però, non c'è una distinzione così netta, ci sono sezioni come quella del Fuon di via Genova, di via Siena, lapsus, in cui passano un po' tutti i militanti dei gruppi. Per dire, a distanza di molti anni, un giovanotto come Maurizio Boccacci, come dire, verrà fuori dalle cronache e ha un passato, parliamo dell'inizio degli anni 90 col movimento politico, fino adesso le vicende di milizia, lui ha un passato di ragazzino dentro il Fuon di via Siena. Ci sono i missini, ci sono quelli che poi troveranno posto, diciamo, nelle nuove leve di Alleanza Nazionale oltre 15-20 anni dopo, e ci sono i terroristi. In questo contesto si può ben definire così i gruppi che si riuniscono, il gruppo che si riunisce intorno ai Fratelli Fioravanti, eccetera. Quindi, diciamo, la destra capitolina è questo insieme della vecchia destra, con interessi forti, con coperture forti, fa ridere, osservato dall'Italia delle toghe rosse, no? Come la retorica oggi ci ha abituati a pensare, immaginare che nel momento in cui c'era un solo giudice che indagava sulla violenza di estrema destra, uno stillicidio di attentati per tutta la seconda metà degli anni 70, che non necessariamente uccidono, noi qui stiamo parlando di un compagno ucciso, non necessariamente portano alla morte di qualcuno, ma lambiscono sempre drammaticamente la possibilità che qualcuno rimanesse ucciso, no? Quindi tantissime azioni. E praticamente
mi pare sono in questi ultimi 10 anni compagni, invece qualcuno, qualche morto l'abbiamo ancora avuto, ma feriti sono tantissimi dal nord al sud.
Certo, e all'epoca, la vicenda era ancora peggio. In quel momento c'è un solo giudice che indaga sull'estrema destra, ma c'è un giudice che si chiama Giovanni Alibrandi, che è in quello stesso tribunale e che ha suo figlio, cioè Alessandro Alibrandi, che è già un leader, prima un leader nelle azioni squadristiche, nel quartiere di Monteverde, eccetera, e poi via via un leader di quello che si comincia a comprendere da parte di, diciamo, dei giovani di sinistra, dei movimenti che stanno nei territori, non essere più soltanto un atteggiamento squadristico, ma diciamo una proiezione violenta, armata, che sta diventando, e lo si misura sulla propria pelle, no? Nelle azioni che si subiscono nei territori, qualcosa di più. Ecco, quello è il segnale che indica che quella destra sta subendo una trasformazione. Lì ci sono anche due elementi che vanno ricordati, diciamo, per ricostruire ad oggi la memoria e farne un uso, credo che abbia un qualche senso. Quella è la stagione in cui dentro l'estrema destra inizia anche una riflessione culturale, inizia anche un tentativo di superamento di alcune culture strettamente nostalgiche. È la stagione di Camp Hobbit, è la stagione in cui un gruppo di giovani del Fronte della Gioventù di Firenze inizia a fare una rivistina che si chiama La Voce della Fogna, in cui cominciano a misurarsi, sì, in cui in qualche modo si rivendica la stigmate, no? dei fascisti tornati nelle fogne, e ci si gioca sopra. È una stagione in cui si cerca di dire: forse noi possiamo uscire dal ghetto della nostalgia. E ci sono due tendenze. Quelli che provano in qualche modo a fare un tentativo culturale, e quelli che invece, diciamo, a questa marginalità, che poi non è marginalità nei rapporti con gli apparati dello Stato, ma è dal punto di vista del consenso sociale, rispondono con una ulteriore accelerazione violenta. Le due cose in realtà stanno spesso insieme, cioè in realtà la nuova cultura giovanile della destra radicale accompagna anche la nuova stagione violenta della destra radicale. Però tutto questo è sicuramente importante per quello che accadrà dopo, perché diciamo, andando molto 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 rapidamente, se in quella stagione il Movimento Sociale Italiano tiene relazioni con questi gruppi, chiude o meno le sedi quando le può controllare, cioè cerca di evitare, diciamo, di finire direttamente con le mani nel sacco in vicende giudiziarie, no? Che espongano proprio i militanti. Succederà, c'è Saccucci, ci sono altri, ci sono esponenti della MSI che finiscono indagati per vicende violente, per vicende dove ci sono morti, eccetera. Ma in qualche modo il tentativo sarà di tenere, come sempre è stato nella MSI, come accadde già negli anni 60, nei primi anni 70 con l'inchiesta sulla strategia della tensione, tenere dentro e fuori ad esempio i membri di Ordine Nuovo. Pino Rauti figurava nel comitato centrale della MSI insieme al Mirante, ma era anche il fondatore del movimento politico a cui si ascrive almeno l'idea, la costruzione ideologica della strategia delle bombe. L'MSI fa lo stesso alla fine degli anni 70, e che cosa accade? Accade che figure importanti come quella che guida oggi il Comune di Roma, il sindaco Gianni Alemanno, si faranno alla fine di quella stagione. Si diceva prima 77-78 l'omicidio di Roberto Scialaba a Cinecittà, diciamo che questa stagione di violenza, se la si vuole circoscrivere, Ivo Zini, si può forse dire che va da, diciamo, dal 77 alla strage di Bologna, insomma, per capirci. Strage di Bologna, 2 agosto del 1980, la più grande strage fascista della storia italiana, in cui peraltro questi giovani che si erano mossi, si parlerà di spontaneismo armato, è passata la storia in questi termini, perfino Gianfranco Fini, ammettendo le poche cose che da destra sono state dette sulle responsabilità nella stagione di violenza del neofascismo, ha detto che cosa fu il terrorismo di destra, ed è diciamo il massimo dell'espressione di un leader politico nazionale su quella vicenda, della destra intendo dire. Fu spontaneismo armato, cioè furono gruppi poco organizzati che al massimo rispondevano alla violenza. La violenza, in questo caso evocata, è quella del gennaio del 1979, vale a dire a Calarenzia, cioè dell'omicidio di tre giovani missini. E, dicevo, in questo spazio di anni si consuma questa stagione di violenza. Ebbene, quando finisce questa stagione di violenza, c'è chi opera, e i risultati li vedremo in qualche modo 15 o 20 anni dopo, per ricondurre alla politica chi è passato per quella stagione di violenza. Ovviamente magari non chi, chi ha avuto le vicende processuali più gravi, ma insomma c'è un po' di tutto. E così in realtà negli anni 2000 noi ritroviamo una parte consistente della leadership di terza posizione a Roma, all'interno di Alleanza Nazionale, e oggi in un ruolo di primo piano nel PDL, tanto da comporre una corrente nazionale del partito del Presidente del Consiglio. E troviamo esponenti di terza posizione nelle riviste importanti che hanno costruito, diciamo, il ruolo politico di Gianni Alemanno, e troviamo figure di questo tipo nel Consiglio Comunale, in ruoli importanti, adesso senza stare a fare i nomi, o troviamo figure, diciamo, che sono passate per quella stagione, che vengono celebrate e ricordate come figure di riferimento, come coloro che hanno indicato la via, perché evidentemente quella stagione che noi viviamo come una stagione soltanto di violenza e di terrorismo, però qualcosa aveva detto. Che cosa aveva detto? Ma qui siamo, diciamo, nell'arco delle ipotesi. Probabilmente aveva detto che la destra stava immaginando un superamento dei propri limiti di radicamento sociale e territoriale, no? Il sogno di terza posizione era l'idea di inventarsi una presenza nei quartieri proletari, occupare le case, no? Era tutto metapolitica per i fascisti, che poi nei quartieri popolari c'entravano magari solo armati o scortati, no? Per quello che si è detto. C'era però quest'idea. All'epoca fu vissuta come un'offensiva violenta, cioè si cercò di imporre questa presenza. Molti anni dopo, ma con vicende politiche che non hanno nulla a che fare con le cose di cui stiamo parlando, cioè a partire dal dopo Tangentopoli, quella condizione si è potuta proporre questa volta sulla base di un consenso. E quindi in qualche modo, l'ho detto in modo un po' rozzo, ma è come se quell'eredità, che però porta all'interno ben celata una stagione di violenza e di desiderio esplicito di eliminazione fisica e di morte, sia stata e sia oggi, diciamo, all'interno dell'albero di famiglia, forse della parte più importante di quella destra italiana, sicuramente romana, che si candida ad avere un'egemonia nella città, se non nel paese. E questo è, diciamo, un qualcosa che rimane lì, su cui si è indagato poco, si è discusso poco e su cui, e mi fermo, tra l'altro il libro che Carla Verbano ha pubblicato in questo periodo, proprio di ricordo, diciamo, di testimonianza del figlio, ma anche di sollecitazione a capire, sembra dire in qualche modo, lo dico riassumendolo molto sommariamente, chi sappia parli, cioè nel senso che comunque è evidente che proprio per quello che si è detto fin qui, quell'ambiente, noi l'abbiamo messo insieme un po' confusamente, è evidente, non erano tutta la stessa cosa, l'MSI, NAR, terza posizione, chi sparava, chi non sparava, ma un ambiente, diciamolo anche tutto sommato, ristretto nei numeri nella città di Roma, qualche centinaia, forse qualche migliaia di persone al massimo, mai i numeri ovviamente della sinistra rivoluzionaria, cioè elemento, diciamo, di massa, se così può dire, che lì dentro alcuni percorsi, magari non condivisi sul piano logistico e pratico, sono stati, se non condivisi sul piano politico, perlomeno se ne è avuto sentore. E quindi effettivamente chissà parli, cioè effettivamente c'è poco da fare un esame di democrazia a questa destra, che oggi ci dà prova con le scelte attuali di che cos'è. Però certo, pensare che ci siano anche delle radici in quel tipo di passato, in quel tipo di cultura di morte, beh, insomma, ci fa dire che forse qualcosa in più potrebbe venire fuori, insomma, e non solo dalle indagini della magistratura.
Signore e signori,
niente più stelle, niente più cinque, niente più punte.
Okay. Ah, voi siete d'accordo.
Si dice cani di Monlieu.
Perfezionate nei pomeriggi alla SNAI.
E mi nudo ingenuamente di colpirli dritto al cuore, insultando, bestemmiando il loro Dio. Ma poi rido di me e rammento che ho ancora da imparare, molto da imparare. E mi nudo ingenuamente di colpirli dritto al cuore, insultando, bestemmiando il loro Dio. Ma poi rido di me, poi rido di me. Eppure non fa caldo e non fa freddo, ed io non sento niente e neppure vedo. Fa
fatta eccezione per ciò che vedo scritto in puntuto stampatello su un muro grigio sporco e povero. Su un grigio sporco e povero di un muro vedo scritto nuove destre, vecchie merda.
E continuiamo questa trasmissione che insomma sta quasi anche per volgere al termine, ricordandovi che la trasmissione che era prevista di presentazione del volume di Zapruder la rimandiamo a sabato prossimo alle 13. Stiamo parlando di Valerio Verbano, abbiamo raccontato un po' tutta la storia di Valerio Verbano, l'ambito politico e anche territoriale dove ha vissuto Valerio Verbano e le trasformazioni che questa città ha avuto a livello politico per quanto riguarda i soggetti insomma dei fascisti allora ed oggi. Valerio Verbano è stato ammazzato perché faceva un'inchiesta, perché aveva, si occupava di fotografare, scrivere e andare a conoscere quelli che erano i fascisti di allora. Questa tipologia di inchiesta, visto che comunque ormai sono passati 30 anni dall'uccisione di Valerio Verbano, appunto al prossimo 22 febbraio ci sarà il trentennale, eppure gli accoltellamenti, cioè una tipologia, diciamo così, di una tipologia di violenza esiste ancora in questa città, eh? Non si è pacificata se non forse per pochissimi anni, ma già, insomma, io sono la generazione dopo di voi, cioè figlia degli anni 90, quando io ci avevo comunque anche al liceo, anche subito dopo, mi ricordo, non so, il primo centro sociale che ho occupato, il primo giorno d'occupazione un ragazzo è stato accoltellato, insomma, quindi ed erano insomma i primissimi anni 90. Quindi diciamo che forse c'è stata una continuità in questo in questa città, in questo periodo sicuramente maggiore. Quindi un concetto di inchiesta come era allora ha ancora validità adesso? Come si può in qualche maniera contrastare e riportare a un livello politico tutto ciò?
Le cose che abbiamo detto in questa oretta di trasmissione che misurano anche la distanza, no, da quella stagione della storia di questa città, si possa trarre, diciamo, una conclusione da questo punto di vista rispetto alla necessità, possibilità di indagare ciò che ci circonda. Che in particolare sulla vicenda del neofascismo, dell'estrema destra, oggi forse le cose sono più complicate e richiedono un surplus, se così si può dire, a chi è interessato a capire rispetto al passato. Nel senso che è evidente che la violenza è continuata, è evidente che vi sono stati morti, vi sono stati feriti, vi sono stati attentati. Io credo che non si possa leggere, diciamo, però in una continuità netta tutto quello che è successo, no? Siamo in un'altra stagione, è diverso il paese, ci sono elementi che hanno costruito intorno a sé, pensiamo alla vicenda dell'immigrazione nei quartieri popolari, proprio una percezione differente anche delle culture politiche, destra, sinistra, insomma è molto complicato. Quello che però dal punto di vista delle culture di destra credo che vada detto è che oggi chi si pone il problema di capire, e per capire bisogna ovviamente essere nei luoghi in cui si cerca di capire, quindi non si può fare, altrimenti ovviamente ben vengano studi accademici o lavori di indagine giornalistica, ma sono altra cosa. Se parliamo della necessità di chi agisce in un territorio per migliorare le condizioni di vita, per capire le cause del malessere, eccetera, di raccontare questo territorio, ci deve vivere, ci deve stare, deve cercare, ovviamente, quindi stiamo parlando di chi effettivamente costruisce esperienze sociali, e ce ne sono molte nella città di Roma ogni giorno. La cosa importante per capire la destra oggi io credo sia mettere sempre in connessione però ciò che si ha di fronte con ciò che, diciamo, in qualche modo riguarda il quadro politico più generale. Perché dico questo? Perché se già nella vicenda di Valerio Verbano, dei morti di quella stagione, e ancora prima nella vicenda dello stragismo, ci si è resi conto come i fascisti non fossero solo, diciamo, la mano del padrone, ma fossero spesso anche oggettivamente legati a settori dello Stato, a settori degli apparati repressivi, a questo, a quella trasformazione della fase politica, e quindi fossero, lo dicevamo prima, per la memoria neofascista, la stagione NAR, terza posizione, eccetera, rappresenta il massimo della distanza e della rottura con la cultura dei padri. La cultura dei padri era quella degli ordinovisti, quelli che mettevano le bombe e poi magari facevano le riunioni con gli agenti della NATO nel nord-est. Questo ci dicono le cronache giudiziarie o addirittura la memoria di alcuni pentiti, quindi nessuna ricostruzione di parte, insomma siamo quasi nella realtà delle cose. L'elemento che chiude quella stagione politica, quella dei NAR terza posizione, è una strage, cioè il riproporsi nella loro cultura politica, nella loro pratica, di un elemento che li riporta esattamente, con una serie di contatti e collegamenti che anche a Roma vi furono, Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, i vecchi che fanno da armieri piuttosto che da che offrono la logistica, diciamo, ai capi dei NAR in fuga, eccetera. Una memoria complicata con la quale quella destra fa i conti, dice non siamo stati noi, la strage non è fascista, però, da cui però non se ne esce, cioè non si esce dall'idea che chiunque, al di là delle responsabilità giudiziarie, dentro quella vicenda 2 agosto 1980 a Bologna ci siano dei fascisti, magari non quelli condannati, altri, loro lo sanno e non lo dicono, non è importante, no? Stiamo dicendo una memoria di tipo storico, poi le aule di giustizia ovviamente fanno il loro lavoro. Questo è il problema, no? E oggi non è quella la questione io non credo sia centralmente la violenza, sia la dialettica tra la violenza di strada e il consenso politico e sociale che costruisce il successo della destra in Italia. Cioè il problema è che probabilmente in un quartiere dove ci sono tensioni si può pensare di muovere violenza nei confronti di chi costruisce spazi di democrazia, di libertà, anche perché siamo in un paese in cui quella libertà e quella democrazia sono messe in discussione dalla cultura politica di chi governa, dalle pratiche, dai discorsi. Cioè di fronte a un atto di discriminazione o di razzismo violento in un quartiere, come dimenticare che c'è un presidente del Consiglio che dice questo non sarà mai un paese multietnico, multiculturale? Questo vuol dire che in qualche modo l'inchiesta oggi non necessita solo di una conoscenza di chi hai davanti, ma anche io credo di una necessità di capire la sfida politica, perché quello è, temo, il vero problema e non solo fotografare, diciamo, simbolicamente il nemico. Ecco,
anche perché insomma adesso ce l'abbiamo ben davanti, chi prima casomai era più nascosto adesso invece è abbastanza, come dicevi te, abbastanza palese.
Sì, io su queste considerazioni volevo tornare un fatto che secondo me è la pietra angolare anche del problema oggi di capire in che modo sviluppare un'attività di controinformazione. Qualche compagno all'ascolto ricorderà che per esempio anni fa, a proposito dell'omicidio di Fausto Iaio a Milano, fu pubblicato un dossier che era il frutto proprio di un lunghissimo lavoro di controinformazione realizzato tra gli altri grazie alla collaborazione di un cronista della giudiziaria dell'Unità che si occupò dell'omicidio di Fausto Iaio per alcuni mesi fino alla morte, parlo di Mauro Brutto, misteriosamente avvenuta a seguito di un stranissimo incidente stradale in una strada di grande scorrimento di Milano. Ora, questo lavoro fu reso possibile proprio dalle sinergie che si realizzarono tra militanti dei centri sociali milanesi e di quel che rimaneva in piedi delle vecchie organizzazioni della sinistra rivoluzionaria milanese e operatori del mondo dell'informazione, i quali avevano accesso evidentemente sia per ragioni professionali che per altro tipo di rapporti a una serie di fonti conoscitive estremamente utili per ricostruire per esempio sulla piazza di Milano il rapporto tra neofascismo e mercato dello spaccio dell'eroina allora in via di monopolizzazione da parte delle organizzazioni legate per esempio a Francis Turatello, a tutta una serie di personaggi che all'epoca rappresentavano la cupola, diciamo così, dell'ambiente criminale milanese. Oggi, a distanza di molti anni, quello che bisogna sottolineare è che questo tipo di sinergia non è più realizzabile, non è più possibile, nel senso che una serie di intelligenze, di esperienze, di capacità hanno abdicato a questo compito, per ritornare poi al discorso della politica a cui accennava prima Guido. Cioè, se 30 anni fa, 32 anni fa, era possibile mettere intorno al tavolo un giornalista dell'Unità, un giornalista di un altro grande quotidiano, compagni che si occupavano per professione o per passione di questioni legate appunto a vicende di carattere politico-criminale, definiamole così. Oggi questo tipo di rapporto è sicuramente molto più complicato, perché in fin dei conti questo interesse a capire i rapporti, i gangli che venivano sottolineati prima tra destra di strada e destra di governo, il tipo di consenso che producono questi rapporti, in fin dei conti al Partito Democratico di questi rapporti cosa può interessare? Anzi, ambisce per certi versi a sostituirsi proprio sotto il profilo della gestione di questi flussi di potere, danaro, consenso alla attuale maggioranza di governo. Se Alemanno governa Roma nei modi in cui si diceva prima, Veltroni aveva interesse a denunciare, o ha interesse, o chi per lui, a denunciare questo tipo di relazioni tra destra stradaiola e destra di governo? No, anzi, per certi versi l'equiparazione, la pacificazione sotto il profilo delle vittime cosiddette della violenza degli anni 70 per Veltroni era un passaggio da garantire e da acquisire, per dire: siamo ormai a distanza di molti anni nella necessità storica di arrivare a chiudere nell'indistinto, nell'oblio, quella pagina molto datata della storia repubblicana. Oggi chi ha invece interesse a, come dire, comprendere cosa è avvenuto a cavallo di una fase cruciale della vicenda nazionale 70-80 e i tipi di esiti e risultati che da quella vicenda sono conseguiti, deve sicuramente prescindere da questi rapporti, cioè deve fare i conti esclusivamente con la necessità di autodeterminarsi, perché sotto il profilo dell'informazione, sotto il profilo della politica istituzionale, sotto il profilo della politica sindacale, questa necessità di comprendere per superare l'assetto di potere di sicuro non interessa a nessuno degli attori istituzionali della vicenda attualmente in corso.
Volevi aggiungere qualche altra cosa? Allora, io andrei a concludere, insomma, ci siamo fatti una bella chiacchierata. E, insomma, sicuramente la cosa che mi fa piacere come radio, è vedere che col tutto, insomma, che ci si, si viene accoltellati fuori dai centri sociali, nelle scuole, perché poi oggi non abbiamo parlato di tutta la situazione nelle scuole, che è abbastanza pesante, ma andremo comunque a parlarne nelle prossime puntate. Questa voleva essere quella, diciamo così, di racconto e anche di inquadramento della situazione, per poi andare a vedere invece cosa si muove di antifascista o comunque di conoscenza del territorio, di stare nel territorio nelle prossime settimane, quindi dagli studenti piuttosto che dalle compagne e compagni della zona di Valerio Verbano, per andare a vedere le iniziative che ci saranno per il trentennale dell'uccisione. Quindi questo per dire che questa notte c'è stata la fine di un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa verso le 5 di mattina contro due o tre ragazzi che erano rimasti lì, che stavano andando a casa, appunto un'ascesa dalle macchine di diversi loschi figuri con coltelli alla mano, che come al solito usano ormai quasi quotidianamente contro chi frequenta centri sociali, chi viene considerato diverso, eccetera, in una legittimità che è culturale e anche diciamo così, insomma, diciamo culturale, che ormai regna in quest'Italia. E fra poco ci andremo a collegare, insomma, faremo una telefonata anche le compagne e compagni della strada, perché ci si accoltella ma si reagisce anche. Quindi oggi pomeriggio ci sarà alle 4 di pomeriggio un volantinaggio, un presidio vicino al centro sociale della strada, nel quartiere Garbatella, quindi l'invito alle compagne e compagni a partecipare. Per quanto riguarda voi, io vi ringrazio tantissimo, perché è stata insomma una bella chiacchierata che spero che vorrete anche continuare a venire. La prossima settimana volevamo presentare il libro che avete, che è stato citato, quello di Carla su Valerio Verbano, non l'abbiamo ancora fatto dai microfoni di questa radio, quindi lo andremo a fare sabato prossimo. Io ringrazio tutte e tutti quelli che hanno ascoltato la radio.